Anna Fo, io partirei però da una cosa a proposito di memoria. Mi ha molto colpito, credo forse anche lei, quella frase di Liliana Segre, proprio l'ultima, no? Cioè, morti gli ultimi sopravvissuti, la Shoah sarà una riga sui libri di storia. E io forse banalizzo, però dico, se così fosse, allora mi viene da dire, allora era solo ricordo e non è diventata memoria. Che distinzione c'è?
Ma il ricordo di quello che è successo. La memoria è come quello che è successo ci trasforma e ci fa guardare al futuro. Cioè è un'elaborazione che abbiamo fatto. Pensi quanto è stata difficile costruire questa memoria, all'inizio con difficoltà, di confusioni, e poi costruita e poi in qualche modo anche fossilizzata. Ci sono due aspetti della memoria, da una parte una sua fossilizzazione e dall'altra invece un'apertura come un monito verso il mondo. Ecco, in questo senso la memoria è qualcosa di diverso dal ricordo. Certo che noi dobbiamo anche ricordare quello che è successo, i morti, ma la memoria non è solo una ricompensa per togliere dall'oblio chi è morto, ma è qualcosa di diverso, è un'apertura verso il futuro perché queste uccisioni non succedano più.
E lei ha questa stessa visione un po' pessimistica di Liliana Segre, perché il dire resterà una riga sui libri di storia a me dà la sensazione del dire appunto la sedimentazione di quei fatti per guardare al futuro forse non c'è stata così tanto.
Ma io credo che siamo noi che siamo stati incapaci, spesso, non sempre, di certamente non Liliana, che invece ha dato un contributo enorme alla costruzione della memoria, alle domande giuste rivolte alla memoria. Comunque io credo che è possibile che diventino solo due righe nei libri di storia, ma solo se noi la chiuderemo, la fossilizzeremo in una sorta di ricordo fossilizzato di quello che è stato, senza pensare che ha anche riguardato, dato fra l'altro altre vittime, perché la giornata della memoria è rivolta a tutti quelli che sono stati uccisi nei campi di sterminio, non ai soli ebrei, e non riguarda quindi gli ebrei, come gli ebrei non hanno bisogno di una giornata della memoria, riguarda tutto il resto del mondo, riguarda quelli che sono i discendenti dei perpetratori, riguarda quelli che sono i discendenti di chi ha denunciato, riguarda quelli che sono stati indifferenti. In questo senso, se noi non capiremo questo, forse la memoria della Shoah resterà come due righe nei libri di storia. Oppure, io aggiungo, se ci saranno cose tanto terribili nel mondo da cancellare la memoria di quell'orrore.
Cioè che quel male assoluto venga, diciamo, quasi sorpassato da qualcosa di, ecco, più male, più assoluto.
Sì, per ora però non è così, nonostante i mali del mondo, ecco. Ma nel caso, che so io, lo scoppio evidente che se scoppiasse una bomba atomica, una guerra atomica, la memoria della Shoah sarebbe assolutamente cancellata fra i sopravvissuti, ecco, per esempio, per fare un esempio. Però io non credo che basti la fine, che mi auguro quanto mai lontana, dei sopravvissuti, dato il gran numero di scritture, di registrazioni, le voci dei sopravvissuti sono sempre presenti fra noi.
Senta, Anna Fa, però c'è una cosa adesso, ovviamente noi viviamo in un momento, le dico un po' di elementi che a me inquietano, se guardo l'oggi, no, non c'è solo la questione di essere di fronte a 50.000 morti, che non so se loro o tutto l'intorno cerca una definizione, però poi c'è un momento, viviamo in un momento in cui viene rivendicata la deportazione delle persone, viviamo in un momento in cui assistiamo su altre culture alla costruzione del vivono tra noi e inquinano la nostra cultura e in qualche modo puntano alla nostra sostituzione etnica. Cioè ritrovo tanti elementi nella cronaca, tanti piccoli singoli elementi, non che compongono quel puzzle assoluto del male assoluto, ma che, come dire, in quella pagina possono essere ritrovati. E però mi sembra di assistere a una situazione in cui la memoria in qualche modo viene, adesso lo chiedo a lei, utilizzata quasi per rivendicarne un pezzettino, cioè come se la memoria oggi rischiasse di subire questo destino, cioè di essere rivendicata da delle parti, che forse è una cosa diversa, forse non è la lezione che la memoria dovrebbe darci. Lei giustamente diceva, la memoria più che degli ebrei dovrebbe essere la memoria di tutti quelli che c'erano intorno, no? Che fossero disattenti, distratti, partecipi, coinvolti, eccetera.
Ma
Come si lega?
certamente le
Come si
cose,
legano i fatti a cui
questi
viviamo, a cui
sì,
assistiamo, eccetera?
sono d'accordo con lei. Tutto questo erano in parte erano il preludio alla Shoah, erano il preludio a quello che sarebbe successo. E non tutti forse, ma comunque, e sono rivendicati proprio da chi rivendica anche di voler mantenere la memoria, ma di chiuderla, per carità, che non si apra al resto del mondo. Per carità, parliamo solo degli ebrei e di quello che è stato allora, non facciamo nessun confronto né con gli altri genocidi né con quello che sta succedendo ora. 50.000 morti di Gaza. Ecco, e per carità non parliamo di politica, e questo viene sia da una parte del mondo ebraico, sia da una parte del mondo non ebraico, cioè quella che in questo momento è al governo, che si prepara, anzi sta celebrando questa memoria e intanto accetta tutto quello che lei diceva.
Io faccio a lei delle domande, a lei storica che molto ha studiato e ha scritto anche di Shoah, di ebraismo, di cultura, di intrecci, che mi rendo conto che forse meriterebbero la bocciatura al primo anno, cioè di un esame di storia. Ma per esempio questo, il male assoluto. Allora, a me faccio un esempio che probabilmente non c'entra niente. La Rivoluzione francese è stata una pagina che poi ha costruito una memoria, una cultura, ed è, come dire, morti i testimoni della Rivoluzione francese, quei punti sono rimasti, hanno lievitato, sono stati sviluppati, costruiti, sono diventati un tassello di una cultura. Quel male assoluto che è capitato, che quindi è in negativo, non è in positivo, ma può diventare realmente un tassello altrettanto costitutivo di decenni, secoli, millenni magari di cultura successiva, di cultura profonda, o dal male, anche male assoluto, in realtà c'è un rischio che non possa diventare qualcosa di così sedimentato, stabile, la dico brutale, che dopo anni di sensi di colpa della cultura che allora non vide, dimenticò, si voltò dall'altra parte, dopo anni quella voglia di liberarsi del senso di colpa diventa troppo forte e ci si vuole liberare di quella eredità del male assoluto.
O forse oltre a questo, non solo il senso di colpa, si vuole anche rivendicare alcuni aspetti del male
Cioè,
assoluto, per esempio
siamo
il
stati buoni fino
razzismo, per
adesso
esempio.
col senso di colpa, adesso
Ecco,
basta.
basta adesso. E non siamo stati buoni solo col senso di colpa, ma anche perché c'erano altre priorità e altre cose da fare. Ecco, io non riesco a immaginarmi un mondo, sono cose fantascientifiche in qualche modo, non so, bisogna guardare Huxley, bisogna guardare degli scrittori che si sono immaginati questo mondo. Io non riesco a immaginarlo e per fortuna sono vecchia, in ogni caso non lo vedrò, ma temo per i giovani. Ma in ogni caso, penso che anche la Rivoluzione francese a cui lei alludeva, che era un giustissimo esempio, perché nella Rivoluzione francese c'è il terrore. L'eredità della Rivoluzione francese è un'eredità in qualche modo positiva, sicuramente, però il terrore, il sospetto, tutta una serie di cose sono state analizzate dagli studiosi, dagli storici, non fanno parte di un'immagine positiva. L'immagine è positiva in generale, ma queste cose sono state riviste e ristudiate. Il sospetto, il terrore, una forma di giacobinismo legata appunto al terrore. Sono solo un pezzetto di un'eredità che in qualche modo le mette anche in discussione, la democrazia, per esempio.
E quella cosa lì, però, di quella cosa lì, di quella memoria ce ne siamo impossessati tutti. Adesso so che tocco un punto. Mi chiedo se invece in questo caso non sia un tentativo, anche magari non voluto, ma costante, di legare appunto la memoria della Shoah non a tutti noi, ma, attenzione all'uso delle parole, volutamente forse, a voi ebrei. Cioè, È come se fosse un credito che la storia ha concesso al popolo ebraico e che bisogna vedere come va, come viene gestito nel corso del tempo, che è esattamente ribaltato rispetto a quello che tutti noi, cultura occidentale, abbiamo fatto della Rivoluzione francese. Mai nessuno si è sognato di andare ad imputare, che ne so, adesso mi rendo conto che metto insieme le mele con le pere, ma se mai nessuno si è sognato di andare ad imputare come dire, alle mire colonialiste della Francia il fatto del dire voi non potete far così perché voi avete fatto la Rivoluzione francese. Cioè le due cose non sono mai state messe insieme. Invece nel caso della memoria della Shoah c'è come una dimensione del credito che viene concesso agli ebrei. Non lo so, c'è qualcosa che mi sfugge davvero.
Il credito è stato effettivamente concesso, nel senso che
Certo.
gli ebrei come eredi e sopravvissuti a un genocidio spaventoso e immane e il peggiore che fino a quel momento si fosse visto e realizzato, hanno avuto un credito. Ora mi sembra che questo credito sia completamente esaurito e gli ebrei hanno da fare i conti, gli ebrei e gli israeliani soprattutto, ma anche noi ebrei della diaspora che leggiamo, studiamo, eccetera, hanno da fare i conti con una storia che in qualche modo riparte da zero nel migliore dei casi, riparte da zero nel senso che non abbiamo più crediti a riscuotere, siamo considerati pienamente responsabili, che poi non è nemmeno giusto perché è vero che invece la memoria della Shoah in Israele né i sopravvissuti né i discendenti ha influenzato, è vero che esistono dei traumi non ancora risolti, ma non tutto può essere misurato sui traumi irrisolti e adesso si apre una nuova fase in
Ma
qualche modo.
soprattutto mi
In
chiedo
questa
come può il
fase.
male assoluto tradursi in un credito che si esaurisce? Cioè, dovrebbe essere un punto ineliminabile per tutti noi, eppure.
Certo, beh, la memoria del male assoluto può anche voler essere non il male assoluto in sé, ma il fatto di essere, di poter evitare questo male assoluto. Solo che in molta parte del mondo ebraico, e nella destra israeliana certamente, evitare il male assoluto ha voluto dire evitarlo per gli ebrei e solo per gli ebrei e non per il resto del mondo. E qui c'è la differenza fra universalismo e invece visione assolutamente ristretta e legata al solo mondo ebraico che vediamo continuamente in questi giorni riaffiorare e che spinge a considerare antisemita qualunque critica venga poi fatta a quello che sta succedendo in Medio Oriente.
A questo facevo riferimento uno dei tanti rivoli a cui facevo riferimento quando dicevo come di una memoria che viene brandita e rivendicata a proprio uso, e ne vedo tante tracce, lei ne ha segnalato uno su Israele, ma ne vedo talmente tante che mi fa impressione. Le chiedo una cosa, professoressa Foa. Andrea ci scrive un messaggio che è di questo tipo. Io lo trovo molto alto, però chiedo a lei. Lui dice, a dispetto di qualcuno che prova a dire che agli ebrei si pensa un giorno all'anno e 364 no, io oggi faccio una cosa. Oggi io ho messo la kefia. E che forse, cioè io lo interpreto come un gesto molto alto dal punto di vista del considerare quanti tasselli e variegati la memoria anche del male assoluto ci può consegnare in eredità, che non è una cosa che si schiaccia su una singola cosa, ma che si diffonde su tante cose, su tante evoluzioni. Lei come lo trova un.
Sì, guardi, come in tutti i simboli, anche nella bandiera israeliana, per esempio, portata avanti per mesi e mesi nelle grandi manifestazioni, del 2023 da parte degli oppositori del governo, come tutti i simboli, la kefia può voler dire anche cose diverse. Può voler
Certo,
dire stringo la mano
certo.
agli ebrei e cammino insieme con loro cercando di trovare, nonostante l'odio, un modo di pace e spero che loro facciano altrettanto, oppure può voler dire mi
Certo.
unisco a quelli che vogliono ucciderli e cancellare Israele. Gli ebrei pensano che voglia dire solo gli ebrei in Israele. Comunque quando alludo agli ebrei, anch'io sono ebrea e me lo rivendico, ma quando in questo momento pensavo a una destra israeliana rinchiusa in questa cassaforte identitaria. Ecco, in questo senso pensano che sia solo per sterminarli, che sia solo la seconda possibilità. Ecco, questo volevo dire.
Ci vuole capacità a gestire la memoria, ci vuole sguardo in avanti per gestire la memoria nel modo più degno, forse.
E continue domande rispetto a quello che succede. Gli chiediamo sempre cose diverse.
Se le chiedessi una definizione breve del giorno della memoria, lei cosa direbbe?
Un giorno simbolico creato alla fine di un lungo processo memoriale che vo ha voluto significare che un pilastro di un nostro modo di essere, nostro generale dell'umanità, modo di essere, perlomeno dell'Europa di cui è rappresentato uno dei pilastri di date e di ricorrenze, cioè essere contro ogni razzismo, essere contro ogni antisemitismo, essere contro ogni violenza. E questo è qualcosa che per noi è stato, per noi tutti, certamente per l'Europa che l'ha assunto, è stato molto importante.